sbarrate nelle pozzanghere, ed io guardavo con piacere il viso espressivo di Filippo, con la sua barba larga e folta e le sue grosse vene e i muscoli che si gonfiavano sulle sue braccia nude e robuste quando faceva qualche sforzo. Dietro alla divisione, dove dormiva Mimì con le ragazze e attraverso la quale noi discorrevamo la sera, si sentiva rumore. Mascia, con alcuni oggetti che si sforzava di nascondere col suo vestito alla nostra curiosità, passava e ripassava correndo davanti a noi. Finalmente la porta si apriva e ci chiamavano a prendere il tè. Basilio, in un parossismo di zelo eccessivo, entrava frettoloso nella stanza, portava ora questo, ora quello, ci faceva segno con gli occhi e in tutti i modi raccomandava a Maria Ivanovna di far presto. I cavalli erano pronti e dimostravano la loro impazienza facendo tintinnare i sonagli. Le valigie, i bauli, le scatole, le scatolette di nuovo son caricate e noi prendiamo posto in carrozza. Ma ogni volta che saliamo nella brisca troviamo una montagna al posto dei sedili, sicché non possiamo capire in che modo tutto era collocato il giorno innanzi e come ora ci riuscirà di sederci. Più specialmente mi fa uscire dai gangheri una certa scatola di noce con l'occorrente per il tè e che ha il coperchio triangolare, che ci danno sempre nella brisca mettendomela sotto i piedi. Ma Basilio dice che deve essere così e io per forza devo credergli. Appena il sole si alza al di sopra delle compatte nuvole bianche che coprono l'oriente, tutto il paesaggio si rischiara di una luce calma e allegra. Tutto è così bello intorno a me e mi sento l'anima leggera e tranquilla. La strada è larga e serpeggia davanti a noi come un meraviglioso nastro fra i campi di stoppie secche e il verde luccicante di rugiada. Qua e là, presso la strada, qualche triste cespuglio di mentastro o una giovane betulla, con le tenere foglie vischiose, che getta la sua lunga, immobile ombra sulle secche argillose carreggiate e la tenera verde erba della strada. Il monotono rumore delle ruote e dei sonagli non copre il canto delle allodole che vengono proprio sulla strada. L'odore dell'involto contenente roba da mangiare, della polvere e di un certo che d'acido che si sente sempre nella nostra brisca è vinto dal profumo della mattina e io sento nell'anima una tranquillità piena di gioia, un desiderio di far qualcosa, segno del vero benessere. Io non riuscivo a pregare quando ci fermavamo agli alberghi della posta, ma siccome più volte mi ero accorto che il giorno che dimenticavo per qualche circostanza di adempiere a questa usanza mi accadeva qualche disgrazia, mi sforzavo di riparare il mio errore. Mi toglievo il berrettino, mi rigiravo verso un angolo della brisca, dicevo la preghiera e mi segnavo lesto lesto sotto la giacchettina in modo che nessuno vedesse. Ma mille oggetti differenti attiravano la mia attenzione e ripetevo più volte di seguito, distratto, sempre le stesse parole della preghiera. Ma ecco che nella viuzza dei pedoni che corre parallela alla strada maestra appaiono delle figure che si muovono lentamente. Sono pellegrine. Hanno il capo coperto di sudici fazzoletti, sul dorso delle bisacce fatte di scorza di betulla, le gambe ravvolte in sudici fasce stracciate e son calzate di pesanti lapti. Muovendo i bastoni in cadenza e guardandoci appena, lentamente, con passo pesante, vanno innanzi, una dietro l'altra, e io sono preoccupato da queste domande. Dove vanno e perché? Se il loro viaggio durerà molto e se presto le lunghe ombre che esse gettano sulla strada si confonderanno con l'ombra dei cespugli di mentastri davanti ai quali debbono passare? Ecco, la carrozza di posta a quattro cavalli rapidamente ci viene incontro. Due secondi e alcuni visi che ci guardano amichevolmente e con curiosità alla distanza di due arscine già son passati via e mi pare così strano che quella gente non abbia niente di comune con noi e che forse mai più la rivedremo. Ecco, da una parte della strada corrono due forti, pelosi cavalli con i collari a nodi scorsoi al collo e dietro un giovane postiglione col berretto di lana d'agnello tirato su di un orecchio, con le lunghe gambe infilate in stivaloni e pendenti dai due fianchi d'un cavallo, che porta sul garrese un arco e di tanto in tanto fa tinnire i sonagli, mentre il giovane canticchia una canzone strascicata. Il suo viso e il suo atteggiamento esprimono tanta soddisfazione indolente e spensierata che a me pare che sia la maggiore felicità al mondo essere un postiglione e andare a cavallo coi cavalli di posta di ritorno e cantare canzoni tristi. Là, lontano, dietro al burrone, si disegna sul cielo d'un azzurro chiaro una chiesa di campagna col suo tetto verde. Ecco un villaggio, il tetto rosso d'una casa signorile, un giardino verdeggiante. Chi vive in quella casa? Ci sono bambini, un padre, una madre, un precettore. Perché non entriamo in quella?